Buongiorno cari fratelli, amati fratelli e sorelle, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast.
Buongiorno, buongiorno amati fratelli, ciao, come state?
Grazie Signore, oggi siamo pronti di nuovo a studiare la meravigliosa parola di Dio. Salmo 119. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri. Mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Fai del bene al tuo servo, perché io viva e osservi la tua parola. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandamenti. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi giudizi in ogni tempo. Giovanni 6:63. È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Giovanni 15, verso 3. Voi siete già mondi a motivo della parola che v'ho annunziata. Fratello Giuseppe, cosa ci racconti oggi su queste bellissime scritture che mostrano quanto meravigliosa è la parola di Dio?
Buongiorno, ciao, come state? Dio vi benedica.
Grazie anche a te.
Benvenuti al nello studio e benvenuto a me da parte vostra.
Benvenuto Giuseppe.
E benvenuti i fratelli che si sintonizzano, che sono sintonizzati.
Sì.
Sintonizzati con cosa?
Con la parola
Signore.
Di Dio.
Ah, attenzione a non sbagliare.
Amen.
Che molti si sintonizzano con le radio, ma dolci, amati, fratelli, se non siamo sintonizzati con lo Spirito di Gesù, ciao, ciao, arrivederci.
Sì.
E possiamo sintonizzarci con Radio Blast e tutte le radio che vogliamo, ma se non siamo sintonizzati con Gesù, con la sua parola. Ai, ai, ai. C'è una canzone... Cos'è spagnola che dice ai 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 la 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 più o meno così. Sì, sì, dal vostro sguardo, dal vostro sguardo capisco che voi volete dire meno male che fratello Giuseppe non si guadagna da vivere, mantenere la sua famiglia cantando.
No, io stavo pensando, ma cosa c'entra quella canzone con il messaggio?
E ai ai ai, se ai, non ai, siamo ai. Sintonizzati con Gesù, no?
Ah, ok, in quel sentito sì, in quel senso sì.
Allora, andiamo avanti col programma?
Sì, andiamo.
Allora, cos'è messo qui? Il messaggio, allora?
Un messaggio che tu devi darci oggi.
Ok, va bene. Io stamattina stavo pregando, dicendo, Gesù, cos'è che hanno bisogno i fratelli? E Gesù mi ha dato questo messaggio. E allora, ho preso degli appunti, ti ho dato le scritture, giusto?
Sì.
Ecco, allora, ce l'hai le scritture pronte?
Sì.
Allora, andiamo con il Vangelo. Potenza di Dio.
Amen.
Questo è il titolo.
Amen.
Il sottotitolo leggi tu, Romani 1:16.
Romani 1:16. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.
Alleluia.
Amen.
Alleluia e alleluia. Allora, cos'è la potenza di Dio? È il Vangelo.
Sì.
Okay.
Sì, sì, sì.
Neanche dice lo Spirito Santo, perché? Dora, tu che sei lì a goderti lo spettacolo, questo dovrebbe svegliarti meglio di un caffè.
Sto leggendo la prossima scrittura per non fare i sbagli con il mio italiano. I'm sorry.
Allora, ripieghiamo su Angela.
Qual è la domanda? Sorry.
Allora, ripete la scrittura.
Ma prima del programma ci ha detto di essere naturale. Allora siamo, siamo noi.
Guarda, siate naturali senza filtro. Allora, è inutile che c'è, facciamo un programma alla radio e ci presentiamo come dei santarellini immacolati. E non mi toccate, sto camminando con una, un vaso da fiori in testa, se mi toccate cade. Ok? Anche la gente, i fratelli vengono qui a trovarci e trovano, oh, chi sono questi qua? Io non sono mica quelli che conoscevo la radio, Metamorfosi, quello, Africa, fratello Giuseppe, mi sembra più Dottor Jekyll. Dobbiamo essere naturali, normali,
no problem.
Alla radio, fuori dalla radio, domenica mattina, lunedì mattina, dobbiamo essere sempre gli stessi. Non è che Gesù smontava di servizio e finiva il turno come certe chiese stramorte che aprono solo domenica mattina per rimettere le panche nel circo equestre. Va bene? Sai quando fanno il circo mettono le panche intorno al centro, così fanno certe chiese, aprono i battenti, il negozio, mettono le panche, arrivano i clienti, preparate i cestini per le offerte. Questa non è la chiesa che Gesù è venuto a morire sul Calvario. Allora ripeti la scrittura, Giovanni 1,16.
Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.
Allora, grazie Signore. Se non ci vergogniamo del Vangelo, ok? Riceviamo la potenza per la salvezza di Dio. Stamattina stavo pregando, dicendo, Signore Gesù, cos'è che ho bisogno i nostri fratellini? E allora Gesù mi ha dato questo messaggio, che il punto è questo: molti si aspettano una infusione di potenza dall'alto, giusto?
Sì.
Molti mi hanno chiesto, mi chiedono ancora, il fratello Giuseppe imponi la mano su di me. Perché voglio ricevere un dono da parte mia. Io non ho mai avuto questa infusione di potenza dall'alto perché uno mi ha imposto le mani. Io ho solo ricevuto Gesù, solo il suo battesimo dello Spirito Santo. Il battesimo dell'acqua è arrivato dopo molto tempo e non mi ha aggiunto assolutamente nulla, tranne che ero asciutto, sono diventato bagnato, tutto lì.
Allora come spieghi la unzione che è sopra di te?
Dio mi ha benedetto e lui mi ha potenziato.
Sì,
mentre,
ma è quello?
Mentre ubbidivo al Vangelo, evangelizzavo le anime perdute, questa è la mia testimonianza.
È quello che i fratelli chiedono anche loro, questa unzione che loro pensano che arriva mentre tu poni le mani e preghi su di loro.
No. Molti mi vogliono incontrare, infatti, perché io posso dare loro qualche dono speciale.
Sì.
D'accordo, Dio può rendere questo possibile. C'è una scrittura, Romani 1,11, cosa dice?
Infatti, desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati.
Cioè, cosa sta dicendo Paolo qui? Sta dicendo che se un fratello è predisposto a Gesù, all'ubbidienza, a ricevere i doni di Dio, per esempio come la guarigione, oppure non so, parlare in lingue, Paolo gli poteva dare questi, io posso darli anch'io, ma questo lo possono ricevere anche da soli. Io posso imporre le mani e guarire le persone, certo, lo vediamo sempre. Anche voi avete cominciato a fare guarigioni, molti fratelli hanno cominciato a fare guarigioni.
Sì.
Ok, va bene? Però io, questi doni potete riceverli quando vi impongo le mani, ma potete riceverli da soli. Dobbiamo togliere questa indispensabilità del pastore protestante, la Madonna di Fatima, la Madonna di Lourdes, che sono solo negozi fruttivendole, negozi dove vendono statuine. Va bene? Smettiamola. Non siamo qua a predicare contro queste false intercessioni per mettere fratello Giuseppe al loro posto.
Sì.
Mi piacerebbe fare una statua di fratello Giuseppe?
No.
Ma Dio ce ne liberi, maledetto l'uomo che confida nell'uomo.
Amen.
Quindi, fratelli, siete benvenuti a venire qua a braccia aperte a aspettarvi, ma Gesù è altrettanto presente lì dove siete come lo è qui. Se volete spostarvi perché è una tribolazione, anticristo, macchio alla bestia come ho fatto io, benissimo, siamo qua per aiutarvi, venite tranquilli, la porta è aperta. Infatti fino adesso siamo stati abbastanza molto segregati per via dei falsi fratelli qua e là, ma adesso Gesù ci ha dato di aprire i fratelli che vengono.
Amen.
Andare a aiutarli, portare aiuti, una scatola di cibo, qualche quello che hanno bisogno, anche qualche soldo, poco, eh? Andiamo dal cestino delle offerte che... Dora, tu... Dora ha sgranato gli occhi. Perché ha sgranato gli occhi Dora?
Attenzione,
parentesi, Dora è una delle due responsabili, abbiamo due sorelle qui responsabili ai soldi, il loro lavoro è molto veloce, perché Dora?
Perché non c'è non ci sono molti soldi da contare.
Allora. Vuol dire che stiamo morendo di fame?
No, il Signore è buono.
Qualche non è scritturale, essere mendicanti... Salmo 37:25 dice il giusto non può mendicare, quindi fratelli che mendicate siete fuori binario.
No, il sufficiente c'è sempre, ma prima di dare offerte per favore puoi chiedere a me Deborah.
Infatti a volte io offro dei soldi destra e sinistra, arrivo, Giuseppe cosa hai offerto? Ma sai che non possiamo permetterci. E loro dice sì, ok, invece
perché
di tanto,
Giuseppe
dai,
è col cuore aperto, mani aperti.
E dicono taglia, non puoi regalare così, infatti vero, no, mi è venuto delle sgridate.
Sì,
quanto gli ho offerto? Ma come facciamo? La metà, un quarto poi va bene, e poi tutto un tratto bang, un fratello manda un'offerta, grazie
sì,
Gesù.
Il Signore è sempre
non ne sono obbligato, però che Dio vi benedica. Allora, questa è la mia testimonianza, torniamo al punto qua, che Dio mi ha benedetto mentre evangelizzavo, non perché è arrivato un fratello da dove a pormi le mani, e Dio, il fratello può farlo, ti caccia fuori gli spiriti, ma domani torno di nuovo, sette peggiori se non ti svegli, se non vai a evangelizzare, se non ti dai da fare, ok? Quindi, allora, hai letto quella scrittura, Romani 1:11, è possibile, sì. Dice, voglio vedervi per comunicarvi qualche carisma, certo, ma certo, tranquilli, venite e pregherò per voi, ma potete pregare anche dove siete, d'accordo? Voglio dirvi in tutta onestà che c'è un altro pastore, capi mica, che può darvi meglio di me, si chiama Gesù, ed è sempre, in ogni momento, più vicino a voi, più di quanto io non potrò mai esserlo. Ed è più potente di me quanto io neanche posso immaginarmelo. Va bene?
Amen. Sì.
Oh. Ma io credo che è così che tante sette religioni mezze morte sono sorte, sai? È triste che le pecorelle sono lì intrappolate e cerchiamo di raggiungerle. Sono sorte così perché il pastore impone le mani, magari quello impone le mani, quello magari c'è il dono delle lingue. Il pastore non ha dato niente. Come farisei hanno detto, Mosè ci ha dato il pane del cielo, la manna, l'acqua del deserto. E Gesù gli fa, alt, Giovanni capitolo 6 sto parlando, dice, no Mosè, è padre mio che mi ha dato queste cose. Mosè ci ha dato la manna, cosa ci dai tu? Hai moltiplicato 4 pane e 2 pesci solo 2 volte. Mosè per 40 anni ci ha dato la manna. E tu che ci dai? Ah, volete mangiare? Toh, prendi qua, ecco qua. Mangi la mia carne e bevi il mio sangue. Avete ancora fame? Avete sete? Sangue, fame, la mia carne. Sono scappati tutti, compresi i 70 discepoli. Sono rimasti 12, se ne sarebbero andati anche loro. A Pietro giustamente ha detto, ma dove andiamo? Solo tu ce la provi di tenere, se no ci andremo anche noi quasi quasi. Va bene? Quindi, guarda, se io accettassi di incontrare tutti quelli che me l'hanno chiesto e che vogliono l'unzione della mia posizione delle mani, io credo che diventerei finanziariamente ricco. Ricco e disgraziato.
Okay.
Perché sarebbe come vendere il Vangelo, come tanti fanno, come il famoso Simone di Atti capitolo 8 che voleva vendere lo Spirito Santo a chili. Lo andare in giro con la bilancia a dire quanto vuoi, mezzo chilo di Spirito Santo, toh, paga. Mm-hmm. Tu quanto io voglio 3 etti, vai, ho pochi soldi, porto 3 etti di Spirito Santo. Simone vuole fare così. E così stiamo facendo nelle chiese. Se paghi la decima pregano per te, se no niente. Ma stiamo scherzando, non si può vendere il Vangelo. È stato quando ho dato il mio cuore a Gesù, cioè tutto il cuore, non solo il 99%, attenzione, e ho deciso di fare l'interesse della sua chiesa, non della mia, di ricercare il suo interesse, non il mio. Cioè, ossia, vincere per Gesù il più possibile di
anime.
Bellissime anime, come Angela, Dora, ciao Davide.
Ciao.
Il mio figliolo. E più belle anime come quelle che fanno parte della mia piccola chiesetta in Cristo. La chiesa è quella di Gesù. La mia chiesetta è piccolina, un piccolo globulo nel corpo di Cristo, va bene? È una chiesetta che mi ha dato, piccola. Però io l'amo molto, i fratellini sono bellissimi e dolcissimi. Io voglio che Gesù diventi più ricco, lui, non io. Le anime salvate sono di Dio, di Cristo, non mie. Io sono solo il servo. È così che voglio restare per sempre. Per sua grazia, un servo fedele nella sua casa. Salmo 27,3. Cosa dice? E 4.
Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio.
Hai capito? Non è il mio tempio cattolico o proto, penta, batti, presbiteriano. Ho capito? Nel tempio del Signore. Stavo dicendo a quei fratelli che desiderano incontrarmi per ricevere l'unzione con l'imposizione delle mani, dicevo, per quanto riguarda incontrarmi, venite tranquilli, farò di tutto per incontrarvi, vedervi quando potrò e rispondere alle vostre domande. Magari mangeremo insieme, vi aiuteremo nello spirito in tutto quello che posso e che noi qui possiamo. Se vi serve l'imposizione delle mani per motivi di guarigione, non c'è problema, lo faccio sempre. Ma per quanto riguarda i doni spirituali, e devo essere onesto, okay? Se no sarei un altro imbroglione religioso, non avete bisogno di me, ok? È facilissimo accrescere la mia chiesa, basta che dico venite qua, ho pregato per uno, ieri è guarito, l'altro ha liberato, e vieni, tutti arrivano. In un attimo qui c'è una chiesa di 100 persone, veramente. Ok, però devo essere onesto, sarei un imbroglione, perché Gesù lì dove siete basta, è sufficiente. Vedi, qui non è modo di crescere la mia chiesa così. Ma fratello Giuseppe, ma così non viene nessuno, ma cosa mi interessa? Devo dire la verità, ok? Devo solo predicare la chiesa di Gesù, se poi Gesù mi dà la chiesa a me, me l'ha già dato, gloria a Dio, ma è la sua chiesa che predico, non la mia è una cosa categoria B, secondaria. Prima viene Gesù, la sua chiesa, non la mia chiesa proto-catto, catto-proto, protestante, no, è la chiesa di Gesù. E non avete bisogno di me, basta il Vangelo che vi passo. Una volta che avete stabilito questo contatto personale con Gesù, non vi serve altro da me. Frate Giuseppe, stai predicando contro il tuo interesse. Certo, cosa mi interessa il mio interesse? Mi interessa il suo interesse.
Ma è vero, mi hai insegnato questo dall'inizio, mi ricordo Giuseppe. Sono state tantissime volte che tu sei andato in un'altra nazione, io sono rimasta sola per guidare le pecore che erano locali, continuare con il lavoro qui, e se tu non mi avessi insegnato la mia relazione diretta, intima, personale con Gesù, what would I have done?
Cosa avresti fatto? Infatti mi ricordo, ci siamo spostati, tu sei rimasta lì, pastoressa fedele, a prendere di cura di quelle pecorelle, studenti, ogni giorno. C'era quella caffetteria che ti riuniva a leggere la Bibbia nell'angolino.
Sì,
persino i camerieri sono stati testimoniati.
Sì, è vero. Allora, questo è. Ti ringrazio di tutto il mio cuore.
Ringrazio.
Perché mi hai insegnato Gesù a collegarmi con Gesù direttamente. Perché tu, quando non sei qui, io posso continuare con Gesù.
Esatto. Infatti, a volte dobbiamo dividerci in quattro, letteralmente. veramente, quattro direzioni diverse, e se ciascuno di qui non fosse un leader, una guida, un pastore, una pastoressa, un profeta, una profetessa, ciascuno detto, non potremmo farcela.
E voglio dire questa: Gesù è sufficiente. Gesù è lì con voi, fratelli, e è sufficiente per tutto quello che avete bisogno.
Il suo nome è Gesù basta.
Amen.
Il suo nome è Gesù sufficiente.
El Shaddai.
Gesù Cristo, Shaddai. Is enough. Shaddai means enough. In inglese enough è sufficiente. Quindi stavo dicendo, una volta fratellini che avete stabilito il contatto personale con Gesù, questo è il mio aiuto importante. Dopo non vi serve altro, tranne che la nostra comunione fraterna, se la volete. Se non mi volete, ciao, vi voglio bene, andate come Lot e Abramo, due strade diverse. Se volete siamo qua. Infatti mi farebbe piacere, infatti sarei felicissimo se venite qui, ci vediamo, super felice, però non è che con questo diventate più cristiani o diventate più salvati, no, sono tutte stupidaggini delle religioni che si rendono indispensabili, c'è la Madonna cattolica e il Madonno protestante, come si chiama Madonno protestante? Il pastore, e lui se non sei cristiano pentecostale, sai, il nostro battesimo è speciale, mica siamo come quelli che battezzano l'acqua dei battisti, il nostro è acqua pentecostale, quell'altro cattolico dice lo stesso. Quindi non vi serve altro, dicevo, però se vi fa piacere, come fa piacere a me di vedervi ed avere comunione fraterna nell'amore, la gioia dello Spirito. Per questo la nostra Chiesa si chiama la Chiesa dello Spirito. Cioè la nostra, quello che ci deve legare insieme, fratelli, non deve essere che se esce dalla Chiesa evangelica va all'inferno. E chi l'ha detto che va all'inferno? Chi l'ha detto che se esce dalla Chiesa fratello Giuseppe va all'inferno? Non è mica vero, vai e fai meglio di fratello Giuseppe. Amen. Ti benedico.
Amen.
È il modo di accrescere membri? No, niente affatto, ma è il modo che Dio mi benedice. Sì, devo dare la verità.
Sì.
Non sono qua a innalzare la mia chiesa del disgraziato fratello Giuseppe, sono qua a innalzare la chiesa di Gesù,
amen,
la chiesa dello Spirito, del quale io sono parte. Va bene, io voglio andare in cielo a presentare un vassoio pieno di anime, di gente liberata dal diavolo, di gente guarita, di anime che ho evangelizzato per grazia di Dio. Insomma, il messaggio è che quelli di voi che vogliono crescere nello Spirito, fratelli, abbiamo we have news for you, in italiano.
Abbiamo delle notizie.
Abbiamo buone notizie. Vi serve solo Gesù, solo il Vangelo. Fratello Giuseppe, noi siamo un extra, non siamo indispensabili pentecostali, non siamo niente di queste, capisci? Quindi ci sono socialisti, liberali, democratici, comunisti, sai, c'è il cattolico, il protestante, adesso i cattolici sono diventati socialisti, sono il Papa, ci sono articoli sui giornali, dice che il Papa dice è l'amico dei socialisti, sono articoli sui giornali, ho detto ieri. Non ci interessano né partiti politici atei né partiti politici religiosi, non ci interessano.
Amen.
Siamo qua per innalzare Gesù. Il messaggio è per quelli di voi che vogliono crescere nello Spirito e che vi serve solo il Signore. Va bene? Contrariamente a tutte le sciocchezze che sentite in certe chiese, che sono spesso solo negozi di religione, per crescere, per diventare sani, per diventare felici, per diventare potenti e se volete essere usati nello spirito, avete bisogno solo di crescere in Gesù e nella sua parola nel Vangelo. Poi
parola nel Vangelo.
Esatto, nella parola del Vangelo.
Questa
poi
è
se volete venire qua a lavorare con un disgraziatone come me, che ho bisogno più io di voi che voi di me nello Spirito. Ok, venite e guarda, fino adesso ho cercato di incontrare i fratelli il meno possibile, che ho paura dei falsi fratelli, dei giudici, ma il Signore mi ha detto non avere tanta paura, ti proteggo. E allora stiamo cercando di cambiare un po' i programmi, stiamo dicendo apriamoci un po' di più, perché siamo nella caverna qui, siamo nella catacomba, una caverna, che nessuno sa dove è la caverna, perché arrivano i Giuda, buonanotte.
E arriveranno, Giuseppe, ci saranno anche falsi fratelli,
capisci?
Ma
perché
il Signore ci aiuterà a imparare cosa fare.
Perché il Signore mi ha detto, ti manderò delle pecorelle, perché Gesù mi ha detto, viene la tribolazione, il marchio della bestia, e ti manderò pecorelle che hanno bisogno veramente della tua assistenza personale. Gesù, mandali e proteggimi dai falsi fratelli. E Gesù mi ha detto, ok, tiene le valigie sempre pronte a essere chiuse e spostarti, ha detto ok Signore. E allora Gesù ci manderà dei fratelli speciali e sorelle speciali, con i quali si troverà un bosco, una montagna, una valle, qualcosa dove
sì,
passare la tribolazione che fra poco viene. Quindi amen, fratelli, che Gesù vi mostri a venire qui, fatecelo sapere, e le sorelle vi aiuteranno a venire, chi il Signore ve lo mostra, e dopo
sì,
vi incontrerò, amen, ci incontreremo e Dora farà una grigliata, io mangio, lei cucina.
Wow.
Sì.
Abbiamo un piano perfetto. Le sorelle
yes,
cucinano e noi mangiamo. E vi piace il piano, sorelle?
Sì, va bene.
Adrian fa la grigliata, io faccio la carbonara.
Sì, allora, l'ultima grigliata, qui sono mesi però, qui sì.
Ma siamo
qui
sempre stati
a fare le grigliate, ma sono mesi che non vedo una grigliata.
Sì, sono
qua.
Mesi.
Gloria, sì, spero che io abbia qualche fratello specialista. Allora, il nostro compito, dicevo, è solo questo, mettervi in contatto con Gesù. Non è di accalappiarvi dentro le mura del mio edificio morto della domenica mattina, che per grazia di Dio non ho, e dalla quale maledizione e stregonerie religiose Dio mi ha liberato, meraviglia di Dio. E prego vi libera anche voi, gloria a Dio, amen.
Amen.
Chiunque di voi vuole crescere dunque nella potenza dello Spirito, memorizzate, credete, praticate la nostra scrittura che ho aperto il programma di oggi, Romani 1:16, che dice?
Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.
Alleluia?
Sì, amen.
Allora, cos'è la potenza di Dio?
Vangelo.
Il Vangelo. Il Vangelo. Dice lo Spirito Santo?
No,
no, c'è il perché Vangelo. No? Perché non dice Spirito Santo?
Perché lo Spirito Santo viene mentre ubbidisce alla parola, il Vangelo.
Perché senza Vangelo non c'è Spirito Santo. È inutile che andate lì, oh, metti impormi le mani così io c'ho più soldi. Metti le mani su di me così che io c'ho dono di guarigione. Alleluia, basta comprare medicine, risparmio. Ma io te le impongo le mani, ma in un'altra maniera però. Capito? Quasi quasi.
Oops.
Cioè lascia perdere le tue stupidità, le tue sciocche, le tue malattie che sono cose secondarie, possessione demoniache, cose secondarie, liberazione del diavolo, cosa secondaria, liberazione dei debiti, secondario, cos'è primario?
Gesù,
il Vangelo. Gesù, amare il Signore. Sì, io amo il Signore, ma se poi non mi libera, fai senza. Ti ha già liberato, sei tu zucca dura che non riesci a aprirti. Se tu, sono io, siamo noi che a volte dubitiamo, non possiamo ricevere il massimo, la pienezza dello Spirito che solo Gesù l'aveva. Nessuno di noi è pienamente. Stavo leggendo, ascoltando la chi era Timoteo, Paolo a Timoteo, diceva, ho lasciato un fratello, mi pare a Mileto, ha detto perché era malato. E perché non l'ha guarito Paolo? Perché non è che non siamo al 100% come Gesù. Eliseo, Vecchio Testamento, che risuscitava i morti anche da morto. Dopo che è morto l'hanno seppellito Eliseo, e sulle sue ossa di Eliseo uno gli hanno buttato un cadavere, appena toccato le ossa il cadavere si è alzato e si è messo a correre.
Wow.
Da morto risuscitava Eliseo, in il secondo libro dei re, capitolo, vallo a cercare. Va bene? Eppure Eliseo è morto di malattia. Quindi è inutile che state qua a scocciare di perfezione, eccetera. Va bene, a volte tu puoi guarire un altro, però magari c'è un raffreddore e tu non guarisci. Tieni il raffreddore, passerà. Alleluia, dai un'altra scrittura, guarda, Romani 10:17. Siamo sul tema, rimaniamo in tema, che tutto quello che avete bisogno è Gesù, e Gesù è la parola è nel Vangelo, tutto quello che vi serve è il Vangelo, amen, Vangelo, amen, Vangelo, amen, Vangelo, amen, siamo amen. Un motore che non va a benzina, amen, non va amen, a diesel, amen. Va a Vangelo, a Vangelo, a Vangelo, siamo alleluia, il treno del Vangelo,
alleluia,
siamo
alleluia.
Il treno del Vangelo,
amen.
Il Vangelo è il nostro carburante, la nostra luce davanti, la protezione intorno che amen. Buca le tenebre del diavolo, che guarisce le malattie, che liberi i posseduti nel nome di Gesù Cristo. Romani 10:17 dice:
così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo.
Alleluia, la fede viene dalla
parola.
Qual è un'altra maniera per definire parola?
Vangelo.
Il Vangelo, Geremia 23:29. La parola di Dio non è una smorta chiesa stramorta, seppellita solo con la panca di chiesa che spunta fuori. La parola di Dio è Geremia 23:29.
La mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, è come un martello che spezza il sasso.
Alleluia, e spezza le corna del diavolo, e spezza le malattie, le infermità, amen. E le possessioni, è una mazza che spacca il macigno.
Amen.
Primo Corinzi 1:22-23. Vai con la parola di fuoco che spacca tutto.
Poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza, ma
noi predichiamo Cristo. Alleluia, chi cerca? I giudei cercano i pentecostali, i greci cercano i cattolici, noi predichiamo Cristo, i cattolici evangelici che vadano a pescare. È scritturale? C'è una scrittura?
Andrà a pescare? No.
Ma come no? Apri la Bibbia lì,
sì,
leggi Matteo 4:19, cosa dice? Come non è scritturale?
Matteo 4:19.
I evangelici e cattolici invece di costruire templi morti dovrebbero andare a pescare.
Matteo 4:19.
È scritturale.
E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori d'uomini.
E come dici tu non è scritturale? Dice okay. Forse tranne i cattolici, i protestanti, gli ortodossi, i Geova, eccetera. No, dice così, rispondi.
No, dice così.
Questo ragazzo non mi risponde, se no mi godesse lo spettacolo lì. Voi siete nell'arena, non siete okay. sul palcoscenico come in certe chiese che sono lì a guardare. Va bene?
Sì.
Secondo Corinzi 2,14, chi ce l'ha?
Io. Ma grazie siano rese a Dio, che sempre ci conduce in trionfo in Cristo.
No, non dice così, ripeti, ci conduce?
In trionfo in Cristo.
Non dice così.
In trionfo in Cristo.
Oh, finalmente, vai avanti.
E che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza.
E la conoscenza si chiama il?
Vangelo.
Vangelo, non il Vangelo smorto di certe chiese con le chitarre scordate. Ma il Vangelo della potenza di Dio, un Vangelo che scaccia i demoni, porta la guarigione, libera dalle possessioni, infrange le stregonerie, un Vangelo in azione, in pratica, un Vangelo che parla quando parliamo e se non parliamo il Vangelo non parla, un Vangelo che cammina e se non camminiamo il Vangelo non cammina. Il Vangelo che non sta seduto sulle casse da morta delle chiese, un Vangelo che viaggia, che si sposta. La Chiesa non è Chiesa se non è un movimento, non un'istituzione statale pagata dallo Stato per andare a benedire i politici che sono lì, che si grattano, che si contano i soldi in tasca mentre i religiosi smorti li benedicono. Ebrei 4,12 cosa dice? Sempre sul tema della parola del Vangelo, cosa dice?
Perché la parola di Dio è vivente, è efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.
Quindi la parola di Dio giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Non è che lì col termometro vedi dire ti puoi alzare, la panca è calda. Se dopo che finisce il servizio funebre religio dicono le panche sono calde, potete andare in pace. Hai mai sentito quello? Lo dicono sempre, nello spirito dico.
Oh,
lo scaldamento della panca è finita, andate in pace. Dicono così, no? Più o meno. Comunque io posso garantire al 100%. Fratello Giuseppe, cosa ci garantisci? Per un anno, due anni, quanta garanzia dai? Eterna, vi garantisco al 100%, a chiunque di voi fratellini, chiunque di noi si mette da buon studente, praticante, non solo teorico come le religioni, ma che si mette con calma ogni giorno a studiare la parola di Dio e praticarla in cosa? In tutto quello che ci dice di fare, in base a tutto quello che possiamo fare. La parola dice non chiede allo zoppo di correre, non chiede al cieco di vedere, mm-hmm. anche se quello è possibile con un pizzico di fede. Non ti chiede di saltare più in alto di quello che puoi, non ti chiede di avere i capelli biondi se ce l'hai mori, non ti chiede di avere il naso più lungo o più corto. Non ti chiede, ti chiede di fare quello che
puoi.
Quello che puoi. Io lo dico sempre, se è zoppo, zoppica per Gesù, se è mezzo orbo, usa l'altro occhio per Gesù, riesci a dare solo un po' d'amore, dallo per il Vangelo e vedrai che cresce, vedrai che aumenta, vedrai che migliori, vedrai che la felicità aumenta, vedrai che il tuo matrimonio si ripara e il divorzio è evitato, oppure ti ha liberato da un coniuge che Dio ci liberi, il matrimonio, ciò che Dio ha unito l'uomo non separi, ma se un matrimonio Dio non l'ha unito... Cosa vuoi fare? Se tua moglie o tuo marito assomigliano a Jezebel, non è che avrai molto futuro. Va bene? Infatti dice 1 Corinzi 7,15, se il non credente se ne va, ciao, che se ne vada, il fratello è libero. Torniamo al punto. Quindi, chiunque di noi si mette a praticare la parola di Dio, va bene? E a studiarla e mettere in pratica per quello che possiamo, Dio aprirà. Cosa aprirà? Le finestre del cielo, come è scritto in Malachia capitolo 3, e vi riverserà tale benedizione, come Malachia dice, che non avrete posto per riporla. Va bene? Io mi sono studiato di fare questo nel corso delle mie, diciamo, primavere. Ho visto che posso testimoniare che Dio non ha fallito. Testimoni di questo, che Dio mantiene le promesse dopo che ci ha messo la prova. Dopo che ha controllato che andiamo da Lui non solo per prendere come fanno le chiese morte, ma per dare e dare, e dare e dare, come ha fatto Gesù, come ha fatto la prima chiesa, come fanno la vera sposa di Cristo. C'è chi cerca un diploma, c'è chi cerca un buon lavoro, c'è chi cerca un buon salario, una buona moglie, un marito che li facciano felici. C'è chi cerca doni spirituali, chi cerca doni di lingue, di guarigioni, chi cerca rifugio dalla tribolazione dell'anticristo che vengono. Tutte cose belle. Ma ora vi dico una cosa che tutti dovremmo già ben sapere, ma che purtroppo sono un po' rari, rari come l'oro, come i diamanti, quelli di noi che oltre a saperlo lo praticano. È rarissimo. Matteo 6,33 non è una scrittura da ripetere a mo' di sermone. Questa è una cosa che se non ci cambia la vita, io non so se siamo cristiani. Matteo 6,33, memorizzatelo, meditatelo, rifletteteci mattina, sera, sera, mattina, pomeriggio e sempre. Riflettete su questa scrittura, per cortesia, memorizzatela, meditatela, scrivetela sui muri e fatela. Amen. E le finestre del cielo si apriranno. Fratello Giuseppe, cosa dice questa scrittura? Parola ad Angela.
Matteo 6,33. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte.
Va bene? Quindi ti serve un lavoro per la gloria di Dio? Qui c'è il lavoro. Serve il salario? Qui c'è il salario. Amen. Magari non per comprarti il cappuccino, il vinello, lo champagne, magari per fare una pentola di patate con mezza coscia di pollo ogni tanto. Cerchi una moglie, un marito che ti facciano felici, comincia a fare felici a loro e vedrai che la felicità ti troverà anche te. Cerchi doni spirituali, lingue, guarigione, rifugio da tribolazione anticristo, benissimo, cerca, non cercare queste cose. Se cerchi moglie, non cercare moglie. Cerchi marito, non cerca marito. Se vieni qua da fratello Giuseppe che andiamo a rifugiarci insieme in un bosco, vieni tranquillo, lo cercheremo insieme. Ma non venire per quello, vieni per Gesù, vieni per cercare prima cosa.
Gesù e la sua volontà, okay. Metterlo sul primo posto.
E tutte?
Tutte le altre cose saranno sopraggiunte.
Capito il punto? Cerchiamo di capire questo qua. Se cerchiamo Gesù riceviamo tutto, se cerchiamo tutto non riceveremo niente. Sì, il diavolo ci benedirà, il diavolo benedice tante chiese, dai soldi al pastore, vedrai che tu prendi soldi ogni tanto, il diavolo risponde con le preghiere. Ma se vuoi che la preghiera sia risposta da Gesù, devi cercare Gesù, non i soldi, non dare 10 al pastore falso che poi dite da 100. Non è così, quello è investimento, vai a vendere droga, spero che non lo fai. Guarda, io mi sono studiato a volte con successo, a volte con meno, diciamo, fallimento di fare queste cose che ho appena predicato, ma non sempre vi sono riuscito e a volte sono caduto a gambe in aria. Ma Dio ha benedetto le intenzioni del mio cuore, che sgangherato come sono stato, buona nulla come sono, fallimentare come sono spesso, Dio ha benedetto le intenzioni del mio cuore, come dice abbiamo letto in Ebrei 4,12, e mi ha benedetto con le più grandi benedizioni del cielo, altro che 4 soldi che ammuffiscono, altro che quella ragazza in televisione con i tacchi di mezzo metro, quella è stupidaggine, quello è nebbia che va e viene. Dio mi ha salvato, mi ha battezzato nello Spirito, mi ha insegnato a evangelizzare, mi ha insegnato a capire la Bibbia, perché ho cercato Lui. Mi ha insegnato a capire la profezia, a capire il futuro, perché amo Gesù. Mi ha insegnato a capire la verità dietro gli inganni della politica, delle religioni che dicono ma non fanno. Mi ha dato una bellissima moglie. C'ho 6 figli naturali, uno più bello dell'altro. Figli che sono belli nello spirito, che amano Gesù. Mi ha dato tante pecorelle, fratelli qui, figliole spirituali. In tutti questi 42 anni che mi studio di servirlo, fratelli nello spirito da aiutare, che io devo aiutare, che voglio aiutare, che posso aiutare ad essere migliori di me, più vicini a Gesù di me, che possano essere usati da Dio più di me, che crescano ad amare Gesù più di me. E ogni giorno il Signore aggiunge alla nostra chiesa pecorelle preziose qui localmente, sia fratelli che vengono qui, fratelli che si trovano, che vengono qui nella zona nostra, fratelli che si trovano separati da noi, che non possono venire, che non sono uniti materialmente qui, ma sono uniti a noi nello spirito, in Cristo, sì. In tante diverse nazioni. Queste sono le benedizioni che Dio mi ha dato e sono benedizioni eterne. Grazie a Dio che non mi ha dato milioni di dollari. così che mi avrebbe abbagliato gli occhi, dollari che non potevo portarmi nella tomba, mi ha dato cose spirituali eterne. Quando Gesù mi aiuta a guidare un'anima a Lui, quell'anima sarà mio fratello, sorella per sempre. In paradiso potremo amarci, abbracciarci, lodare il Signore insieme con ciascuna di queste anime. Queste sono le vere benedizioni. Quindi, comunque adesso viene la tribolazione, in qualsiasi momento ci chiuderanno l'internet. E da allora in poi potremo avere contatti con i fratelli che saranno solamente qui nella nostra zona. Pregate per quel tempo, come stavo dicendo prima. Pregate che Dio ci aiuti a trovare una buona montagna, un buon bosco, stavo appunto dicendo. Una valle dove potremo avere dolce, amorevole comunione con tutti i fratelli che saranno riusciti ad arrivare qui. Infatti, parentesi, a chiunque Dio mostrasse di venire nella nostra zona, il Signore ci ha detto di preparare dei piani di protezione per i tempi della tribolazione che viene, ok? E qui voglio chiudere con delle scritture su questo, perché fratelli dovete prepararvi a spostarvi nel posto dove Dio vi guida. Apocalisse 12,14, poi andiamo a Apocalisse 12,17 e poi andiamo a Apocalisse 13,7. Andiamo?
Apocalisse 12,14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà d'un tempo, lungi dalla presenza del serpente.
Quindi 3 anni e mezzo dalla presenza dell'anticristo. Quindi dice alla donna, furono date le ali dell'aquila, che sono simbolico di spostamento veloce, e perché se ne volasse nel deserto. Quindi fratelli, che il Signore vi ha mostrato di stare dove siete e avete ricevuto profezie sbagliate. Dio non può avervi mostrato di rimanere dove siete, certamente non se siete la donna o la sposa di Cristo. Specialmente nell'Occidente assolutamente non potete rimanere lì. Come minimo dovete spostarvi dalle città, come minimo trovarvi una montagna, minimo un bosco.
Anche nella stessa nazione.
Minimo una valle, anche nella stessa nazione. Io suggerisco di spostarsi dall'Occidente completamente, interamente, chi può, perché lì adesso viene, l'Occidente è più progredito, avanzato, organizzato, ciò che la Germania non ha potuto fare col nazismo lo sta facendo con gli immigrati, lo sta facendo con la potenza commerciale, la Germania sta germanizzando l'Europa, adesso arriva l'Eurogen Force, che è un corpo basicamente germanico. E se tu sei stato in Germania o in Austria, come sono stato io, tu sai che in quelle zone lì, caro mio, non vola una mosca, cioè è una cosa incredibile, cioè tutto organizzatissimo. Lì quando viene il marchio della bestia, voi desidererete che vi siete spostati. Sarete come quegli ebrei dei quali ho già parlato, che quando è arrivato Hitler desiderarono, nei vari posti dove Hitler li ha messi in vacanza, Auschwitz eccetera, desideravano che erano partiti quando le nuvole nere del nazismo cominciavano a spuntare. Stanno spuntando nuvole nere bruttissime, islamiche, caos, crollo economico e ciliegina, virgolette, alla fine l'anticristo, altra ciliegina, marchio della bestia. Cosa farete? Adesso fra poco sarà obbligatorio mettere il microchip ai bambini in scuola, ai bambini che nascono. Cosa farete voi che siete lì con il vostro negozietto, guardate la televisione alla sera, a bere il cappuccino? Cosa farete quando verranno col microchip? Quindi, cosa migliore è spostarsi l'Europa? Assolutamente, lo suggerisco assolutamente. Se proprio non potete, andate, cercate un villaggio in qualche montagna, in qualche valle, dove potete vivere coltivando barbabietole, patate, galline, uova, acqua, e giungerà il momento che dovrete buttare via la carta d'identità e vivere come gli zingari. Togliere il cappello elegante, mettere in testa un asciugamano, vestitevi come uno zingaro mendicante, anche se non mendicate, così che quando vi chiedono passaporto voi gli rispondete in albanese o in ungherese o in russo, ciao. Io stavo evangelizzando degli zingari, c'era, non so se eri tu con me Angela, c'era questo, ho avuto 25 anni con una moglie col bebè in braccio, in macchina, su un camper.
In Italia?
Sì. Ti ricordi?
Sì.
Ero lì che stavo evangelizzando a lui e lui evangelizzava a te, o adora.
Adora.
evangelizzare, cioè gli facevo la corte con la moglie al suo fianco, sì, gli dice stasera sei libera. E io gli dicevo, ti sto parlando di Gesù, tu mi stai facendo il filo, la mia sorella. E la moglie imperterrita era abituata. Dopo un po' la moglie si è scocciata, quasi da quattro schiaffi in faccia. Insomma, perché racconto questa storia? Racconto questa storia perché questo guidava un camper.
Sì.
Ok?
Sì, sì.
E questo, ti ricordi? Guidava un camper, gli dico, ah, il camper, bene, questo, quell'altro, sì. E allora gli ho detto, guarda questa scrittura, tu leggi una scrittura, fa, io non so leggere. Ecco, gli abbiamo detto noi, gliel'abbiamo letta noi, e poi gli abbiamo detto, ma scusa un attimo, ma tu guidi un camper, non
stai guidando,
leggere.
Sì.
E come accidenti l'hai preso la patente? Io non c'ho la patente.
Uh-huh.
Non c'è la patente. Ma... E quando la polizia mi ferma, stupidaggine, niente, mi lasciano andare. Cioè, capito, adesso ci sono questi campi di lusso, ma il posto del campo poi era un carro, un cavallo. Cioè, gli zingari la fanno sempre franca. Cioè, non possono mettere in prigione degli zingari, non ci sono prigioni abbastanza. Uh-huh. Quindi li lasciano andare. Quindi qui il nostro piano, la zona dove siamo, tempi che arrivano, viaggeremo e non prenderemo più... per spostarsi nelle strade principali dove ci saranno i posti di blocco dell'anticristo, marchio della bestia, ma viaggeremo di villaggio in villaggio, nelle stradine dove non ci sono mai controlli, va bene? Ok, concludiamo questo messaggio. Ho letto
14.
Sì, ha letto il 17, stesso capitolo. Allora, quindi la donna, la sposa, si rifugia nel deserto. No? Cos'è il deserto? Un deserto spirituale. Cioè, stesso deserto che vediamo Apocalisse 17, Babilonia, la prostituta che sta in un deserto. Che è Babilonia, l'America. L'America è in un deserto spirituale, perché non vuole più Dio, non vuole più Cristo, è in un deserto. Quindi noi ci rifugieremo nel deserto, cioè dove non ci sono chiese, non c'è religionismo, non c'è questa la panca della domenica mattina per pregare e cantare. No, nel deserto. Infatti noi qui siamo già nel deserto, praticamente, che le chiese nella zona sono quelle che sono, insomma, come. Esatto. Però mentre la donna è protetta nel deserto, cosa succede alla chiesa, che cristiani, veri cristiani, credenti, però appollaiati nei pollai chiamati chiesa lì, la domenica mattina, cosa succede a questi lì, verso 17, Apocalisse 12?
Apocalisse 12.
Sì.
E il dragone si adirò contro la donna e andrò a far guerra col rimanente della progenie d'essa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù.
Quindi, ok, e cosa farà? Li attacca, Apocalisse 13:7. Cosa succede dopo che il diavolo attacca i cristiani della domenica mattina in tutto il mondo?
E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione.
Quindi voi fratelli cosa farete lì tranquilli nell'Occidente con il vostro negozietto, pagate le tasse? E dice, cosa farete quando ci vorrà il microchip e il marchio della bestia per pagare anche le tasse? Non lo so, Dio ci proteggerà, Dio ti sta già proteggendo, ti sta dicendo di tagliare la corda. Va bene, come ha protetto Dio, come ha protetto a Gesù? Perché stagliava la corda, se ne andava, si nascondeva. In Giovanni capitolo 8, Giovanni capitolo 10, Gesù dice si nascondeva. Ma io non c'ho niente da nascondere. Beh, allora sei meglio di Gesù. Gesù non c'è neanche, hai più fede di Gesù. Lui si nascondeva, nel Monte degli Ulivi, ci è voluto un Giuda per scoprire dove dormiva. Andiamo?
Amen.
Conclusione, soluzione a tutto questo è ubbidire. Ok, Salmo 91 è il salmo di protezione, leggetelo pure da soli, il Signore ci proteggerà, ma se ubbidiamo.
Amen.
Fine del messaggio. Angelina, amen. Dorina, cosa avete adesso per noi? Cos'è nel vostro programma ispirante?
Un canto, una canzone bellissima.
Che si chiama?
Io voglio star con te, Gesù.
Io anch'io.
Anch'io.
Voglio star con te, di questo son sicuro, e sono stati belli tutti quei momenti che camminammo insieme. Io pensavo che accettare te fosse stato poco importante, invece mi sbagliavo. Io non comprendevo che eri tutto per me. potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo, poter aver quell'abbraccio che ora manca in me, ma comprendo che mi dai ancora il tempo per poter ritornare, per aver quell'abbraccio nella tua presenza. Per questo ora piango pensando a te, Gesù.
Non andar via da me, io sono in quel luogo pieno di luce, dove esiste pace, dove puoi entrare se mi accetti nel tuo cuore. Non piangere per me,
adesso son sicuro. Come pensare che la vita possa terminare in un secondo? La vita a volte può durare solo un momento,
ma se tu vorrai, accettando, vivrai in eterno.
Se potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo, poter aver quell'abbraccio che ora manca in me, ma comprendo che sono ancora in tempo per poter ritornare, per aver quell'abbraccio nella tua presenza. Per questo ora prego pensando a te, Gesù.
Non andar via da me, io sono in quel luogo pieno di luce, dove esiste,
dove esiste
pace, in quel luogo potrai entrare se resti con me.
Io non ti lascerò, non ti abbandonerò.